Anche a te ti presentiamo noi stessi nell'ascolto, nell'annuncio della tua parola. Noi preghiamo che tu possa aprirla alla nostra mente, ai nostri cuori, affinché quello che tu vuoi dirci possa essere fedelmente, Signore, trasmesso e ascoltato da noi. Allontana le distrazioni, allontana ogni pensiero, fa che i nostri cuori e le nostre orecchie possano essere attente a te. Nel nome di Gesù e per la potenza del tuo Santo Spirito, noi preghiamo che tu possa operare in mezzo a noi questo. Amen. È un'opinione alquanto comune quella che il sistema in genere aiuta chi non ha bisogno e invece è molto duro verso chi ha bisogno. C'è un proverbio che spesso che diciamo che piove sempre sul bagnato e con questo vogliamo dire che economicamente chi sta bene sta sempre meglio, i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. E in qualche modo questo modo di pensare è così radicato nella cultura contemporanea che lo trasliamo facilmente anche in campo spirituale. Dio aiuta chi si aiuta. Questa frase per alcuni è addirittura scritta nella scrittura. Cioè si può trovare lì, come il ricco facendo leva sulle sue ricchezze accumula più ricchezze, colui che si aiuta riesce a trovare il favore di Dio. Ma fratelli, non è così. Non è questo quello che ci dice la scrittura. Dio non aiuta chi aiuta se stessi. Dio invece ci viene presentato nella scrittura come l'Iddio di coloro che non hanno risorse, di coloro che non hanno energie, di coloro che non hanno possibilità, di coloro che riconoscono che spiritualmente sono un fallimento. E il capitolo 5 del Vangelo di Giovanni esprime in modo chiaro questo principio, attraverso un esempio, attraverso la guarigione di un uomo che era paralitico da tutta la vita, Dio ci fa capire proprio questo, che interviene a favore dei bisognosi e interviene a favore di quelli che non hanno nulla per poter dire io sto aiutando me stesso. Ci sono probabilmente due ragioni del perché Giovanni seleziona questo evento nel suo Vangelo. La prima è che questo miracolo segna in qualche modo un punto di rottura nelle relazioni fra Gesù e i leader ebrei. È da quel momento che inizia una forte opposizione nei confronti di Gesù. E il tema dell'incredulità dei leader sarà un argomento centrale di tutto quello che incontreremo da questo capitolo in avanti. Ma c'è un secondo motivo del perché Giovanni include questo episodio nel suo Vangelo, ed è per farci capire che Gesù è venuto veramente per salvare i deboli, quelli che non hanno altro aiuto. Non piove sempre sul bagnato, almeno spiritualmente parlando. Dio sa essere l'Iddio di consolazione, di misericordia e di compassione verso quelli che non hanno risorse. Vorrei invitarvi ad aprire il Vangelo e leggiamo intanto i primi 16 versi del capitolo 5. Dopo queste cose, ci fu una festa dei giudei, e Gesù salì a Gerusalemme. Ora, a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'era una vasca, chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento. E il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata, era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». In quell'istante quell'uomo fu guarito, e preso il suo lettuccio si mise a camminare. Quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito: «È sabato, e non ti è permesso portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi il tuo lettuccio e cammina». Essi gli domandarono: chi è quell'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato, perché in quel momento c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più che non ti accada di peggio. L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo perché faceva queste cose di sabato. Giovanni ci dice che accade tutto in un giorno di festa. Era probabilmente una delle principali feste del calendario ebraico, non sappiamo quale. Però Gesù si trovava a Gerusalemme. Apparentemente Gesù era solo, perché non viene nominato nessun altro dei discepoli. E Gesù stava camminando e si trova in questa vasca, in questa piscina, di nome Betesda, dove c'erano, ci dice la parola, un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi e di paralitici. Ora vorrei brevemente soffermarmi su questo termine, Betesda. Questo è stato un punto di forte attacco nei confronti dell'autorità della scrittura da parte dei critici, perché si sosteneva che Giovanni non conoscesse affatto il luogo in cui aveva camminato Gesù e che aveva scritto il suo Vangelo tanti anni più tardi rispetto a quello che si presuppone che noi crediamo intorno al primo secolo, perché non si era mai sentito parlare di una piscina di nome Betesda e non erano mai stati ritrovati dei portici. E la critica storica ha accusato fortemente la scrittura di fallibilità proprio per questo. Fortunatamente, quando furono scoperti alcuni rotoli nel Mar Morto, fra alcuni di questi rotoli compare il nome di Betesda. Ma quel che è ancora più grande è che a seguito di alcuni scavi archeologici sono state ritrovate queste piscine, perché non era una sola piscina, ma erano due piscine, una a fianco all'altro, con cinque portici, sono stati ritrovati anche quelli. Adesso ha il nome di piscina di Sant'Anna, non più di Betesda, però c'erano quattro colonnati che circondavano le piscine e uno che le divideva. Il Signore è fedele, e il Signore al tempo stesso, al suo tempo, sa validare e dare le giuste conferme anche a sostegno dell'autorità della Scrittura. Ma concludiamo qui questa parentesi, perché la riprenderemo fra qualche settimana quando parleremo proprio dei testimoni di Gesù, quando parleremo anche della scrittura e della sua funzione di testimonianza. E quello che ci dice è che in questa zona si radunava un gran numero di persone che aspettavano qualcosa di miracoloso. Aspettavano un angelo, avevano questa credenza, questa superstizione che agitate le acque potessero, chi era il più veloce, scendere nell'acqua e in questo modo veniva guarito. Quello che Giovanni ci presenta raccontandoci di questo brano è non il dramma, la situazione pietosa in cui vivevano queste persone handicappate, ma quello che Giovanni ci vuole dire è che questa situazione di handicap è la situazione di tutta l'umanità. È la condizione di me e di te. In che modo noi veniamo descritti dalla parola prima ancora di conoscere Cristo? Noi veniamo definiti nella lettera ai Romani, al capitolo 5, come degli empi che sono stati incontrati da Cristo mentre ancora erano senza forza. Romani capitolo 5 versetto 6. Mentre eravamo ancora senza forza, empi, lontani da Dio, Lui ci ha incontrati. Ora, questo senza forza vuol dire deboli, impotenti, cioè persone che non possono fare nulla di significativo con le proprie forze. Però dobbiamo fare attenzione quando usiamo il termine impotente, perché non sempre significa la stessa cosa. Ci sono alcuni casi di impossibilità e di impotenza che sono condizionati dal verificarsi di qualche altro evento. Cioè, se si toglie una condizione limitativa, quell'impotenza non è più tale. Ad esempio, io posso dire che questo mese ho ricevuto tante bollette da pagare e sono impossibilitato a pagarle a meno che insieme alle bollette non riceva dei soldi extra, un'entrata extra. Posso altrettanto dire che io non posso fare un altro lavoro a meno che non mi liberi di qualche altro impegno. posso dire che non posso lavorare in un ambiente rumoroso a meno che non mi metta delle cuffie insonorizzanti che proteggono i miei padiglioni auricolari, e allora sì che posso lavorare. In questo caso deve realizzarsi qualche altra cosa affinché quell'impossibilità diventa capacità di poter fare. Ma non sempre impossibilità significa questo. Ci sono alcuni casi in cui l'impossibilità non dipende dalle circostanze. È impossibile e basta. Ad esempio, non è possibile che una cosa sia vera e falsa contemporaneamente e nella stessa relazione. È impossibile essere bianchi e neri contemporaneamente, o sei l'uno o sei l'altro. È impossibile che una cosa esista e allo stesso tempo non esista. Sono stati che si escludono a vicenda. E quando la scrittura parla della nostra incapacità, della nostra impossibilità, non parla di impossibilità in termini di qualcosa che noi, togliendo l'ostacolo, possiamo superare. Parla di impossibilità e basta. E ci sono due dottrine nella storia della cristianità che affrontano questo problema, e sono la dottrina del peccato originale e la dottrina della totale corruzione dell'uomo. Che cosa vogliamo dire? Cosa ci hanno voluto dire i padri della Chiesa attraverso queste dottrine? Beh, la dottrina del peccato originale significa che non è che noi siamo peccatori perché abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. È vero, il peccato si concretizza in azioni, opere, pensieri, ma non è questo il punto. Il punto è che noi siamo peccatori per natura. Noi nasciamo peccatori indipendentemente dal fatto che abbiamo fatto qualcosa. Poi sviluppiamo questa attitudine anche noi a peccare, ma noi in Adamo, ci viene detto, in Adamo ed Eva, noi nasciamo già nel peccato. La nostra condizione è quella di morti nei falli e nei peccati, e questo ci porta alla seconda dottrina, quella della totale depravazione. Che cos'è che vogliamo dire quando diciamo della totale depravazione? Non è che vogliamo dire che noi siamo cattivi al nostro meglio o peggio, al nostro peggio. No, possiamo fare sempre di meglio, ossia di peggio. Possiamo essere sempre ancora più brutali di quel che noi siamo. E quello che vediamo oggi, l'accentuarsi della decadenza, della violenza, della malvagità dell'uomo, ne è una testimonianza. Possiamo far di peggio. Quello che ci dice la scrittura è che non c'è nulla di sano in noi. Questo significa totale depravazione. Non che noi siamo tutti dei dottor Jekyll o non so se era Mr. Hyde, quello cattivo. Non ci dice questo. Ci dice semplicemente che non c'è nessuna facoltà nella nostra vita, nel nostro essere, che non è stata toccata dal peccato. Se il peccato originale è il perché della nostra condizione spirituale, la totale depravazione è il cosa, cioè l'estensione di questa nostra condizione. E Giovanni ci dice che in questo posto c'erano zoppi, ciechi e paralitici. E non si tratta, fratelli, di un'interpretazione mia. Non si tratta dell'interpretazione di un certo numero di pensatori nella storia della Chiesa. Questa è l'idea della scrittura e la ritroviamo in tante altre parti. In Primo Corinzi, ad esempio, leggiamo: l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito, perché esse sono pazzia per lui. Non le può conoscere. Non le può, è impossibilitato, di quell'impossibilità che non potrà mai essere superata. Non c'è un ostacolo che possiamo togliere per comprendere le cose di Dio, perché devono essere giudicate spiritualmente. Lo stesso Gesù si poneva questa domanda: perché non comprendete il mio parlare? E lui stesso ci dà la risposta, Giovanni 8, perché non potete dare ascolto alla mia parola. E Pietro scriverà: hanno occhi pieni d'adulterio e non possono smettere, sono impossibilitati a smettere di far che cosa? Di peccare. Questa è la nostra condizione. Non è la nostra idea, non è l'idea della Chiesa riformata. Questa è l'idea, a mio avviso, della Scrittura. E noi dobbiamo confrontarci con questo. E se noi abbiamo qualche dubbio, vi invito a riflettere sulla triade di termini che Giovanni usa per descrivere le persone che si trovano ai bordi di quella piscina. Sono ciechi, zoppi e paralitici. Ciechi, zoppi e paralitici. Il primo termine, cieco, Gesù ce lo ha descritto già con Nicodemo quando abbiamo incontrato questo personaggio, questo leader religioso al capitolo 3. In verità ti dico che se un uomo non è nato di nuovo, non può vedere, è cieco, non può vedere il regno di Dio. E Gesù, ragionando con i leader religiosi, dopo aver fatto la guarigione dell'uomo nato cieco nel capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, dirà: se foste ciechi, cioè vale a dire se foste come quell'uomo che io ho guarito fisicamente ciechi e che tuttavia ha creduto, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite noi vediamo, cosa che è impossibile, perché non vi è possibile vedere, perché voi siete morti e la vostra opposizione a me lo dimostra chiaramente, il vostro peccato rimane. Il vostro peccato rimane. I leader religiosi pensavano di vedere e in realtà non vedevano, erano morti spiritualmente. E invece quell'uomo che sapeva di essere nato cieco e che non aveva alcuna speranza, ponendo la sua fede in Dio, ha avuto indietro non solo la sua vista fisica, ma anche la sua vista spirituale, e il fatto che poi ritorni per adorare e confessare Gesù come suo Signore e Salvatore lo testimoniava. Così come anche l'opposizione dei leader testimoniava il fatto che erano morti nei falli e nei peccati. La seconda parola che Giovanni utilizza è che erano degli zoppi. Chi come zoppo può camminare per la via stretta che porta alla vita eterna? Nessuno. È la storia del paralitico, il quale vuole vedere Gesù e non ha mezzi per poter arrivare a Gesù, ce lo racconta, perché non è potuto andare con le sue gambe da Gesù, ha avuto bisogno dell'aiuto di qualche altro, degli amici, i quali hanno praticato un foro sul tetto per calarlo dal tetto e presentarlo a Gesù. Matteo 9, trovate la stessa storia in Marco 2 o in Luca 5. Gesù è entrato in una barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico disteso sopra un letto. Gesù vedeva la loro fede e disse al paralitico: figliuol dell'uomo, coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati. E anche noi siamo in quella medesima condizione di non poter andare con le nostre gambe a Dio. Ma gloria sia a Dio perché Lui ci rende capaci. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Noi siamo stati attirati dal Padre. Noi non abbiamo esercitato i nostri arti, perché siamo come quelle persone invalide ai bordi della piscina. Siamo zoppi. Siamo ciechi, ma siamo anche zoppi. E siamo, ci dice la parola, anche paralizzati, atrofizzati. Vi è mai capitato di dover fare tante cose e di essere tanto stanchi al punto da dire: non riesco ad alzare neanche le braccia, mi sento paralizzato? Quando proprio non ce la fate, magari bisogna, dopo una giornata di lavoro, bisogna sistemare la casa, bisogna fare tante altre cose, non ce la faccio, siamo paralizzati. Vedete, questa è la nostra condizione. Non è che noi non sappiamo che cosa dobbiamo fare. Noi sappiamo che bisogna praticare la giustizia. Noi sappiamo che bisogna evitare il male. Non è che non lo sappiamo. È che non lo vogliamo. È che non lo desideriamo. È che non lo cerchiamo. È che siamo paralizzati nel poterlo praticare. E l'Apostolo Paolo, guardandosi in questo desiderio di voler fare e di non poter fare, arriverà a scrivere: difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, perché in me si trova bene il volere, ma non il modo di compiere il bene. Quello no. Questa è la nostra condizione. E la scena della piscina è una scena di disperazione per la nostra condizione umana. Ma è allo stesso tempo una anticipazione, un preludio al Vangelo della Grazia. È un preludio al Vangelo della Grazia, perché lì è dove va Cristo. Lui va a camminare, lui va a passeggiare laddove ci sono persone cieche, zoppe e paralizzate. E fra tutti questi, il brano ci dice che ci si ferma probabilmente sul più disperato dei disperati, perché quest'uomo aveva tentato di far qualcosa, aveva tentato di aiutarsi, ma prima ancora di riuscire ad aiutare se stesso, qualcuno più agiato, più fortunato, entrava nella vasca quando questa veniva mossa da questi angeli. E così veniva guarito l'altro, e lui da 38 anni era lì ai bordi ad aspettare la guarigione. E Gesù proprio a questo che non ha aiuto, proprio a questo che non ha risorse, va a dire: vuoi tu essere guarito? Vuoi tu guarire? E quell'uomo risponde: Signore, io non ho nessuno, è concentrato ancora sulle sue alternative, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre io ci vado un altro vi scende prima di me. Ed è a quel punto che Gesù gli rivolge non una strategia, non è che dice: sai, organizzati, cerca di misurare i tempi, anticipa il momento opportuno. Gesù gli dice: alzati, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E quell'uomo obbedisce, non discute, non argomenta, non ragiona con Cristo. Quell'uomo in quell'istante fu guarito e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Questo è il modo in cui Dio opera con noi. Questo è il modo in cui Dio ci salva. Non ci sono argomentazioni, non ci sono tante cose che noi possiamo fare. C'è un comando, c'è la sua parola che arriva nella nostra vita, e quella parola crea nuova vita, crea nuove opportunità che prima non c'erano. Invece di aspettare che qualcuno ti aiuti, invece di aspettare di aiutare noi stessi, Cristo ci dà questa parola. E non dovremmo dunque meravigliarci se sentiamo nel Vangelo che il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e per salvare ciò che era perduto. Noi non avevamo possibilità di ritornare, eravamo perduti, ma lui è venuto per cercare e per trovare, e lui è lì ai bordi di questa piscina, e lui è lì ai bordi della nostra vita, di ciechi, zoppi e paralitici per quello che siamo, per dirci: vuoi tu essere sanato? Vuoi tu essere guarito? Gesù è venuto per trovarci. Vogliamo argomentare che siamo semplicemente miopi? Vogliamo argomentare che siamo storpi, che zoppichiamo, ma non proprio così, che non ci possiamo neanche alzare? Vogliamo argomentare che non siamo paralitici, ma abbiamo dei deficit motori, che ci basta una ginnastica articolativa o di recuperare? Egli è il creatore ed emette il verdetto, e noi creature possiamo solo accettare quel verdetto. Ma questa è la gloria del Vangelo, che è venuto per gente handicappata, che la sua grazia si rivela potente in chi riconosce il proprio fallimento. Nel XVII secolo un vescovo inglese, William Beveridge, scrisse queste parole: «Non posso pregare ma pecco, non posso predicare ma pecco, non posso amministrare o ricevere i sacramenti ma pecco, ho bisogno di ravvedermi del mio stesso pentimento e le mie lacrime hanno bisogno di essere lavate dal sangue di Gesù Cristo». Anche i nostri più grandi atti di pietà, di compassione, di misericordia hanno bisogno di essere lavati dal sangue di Gesù Cristo, perché sono le opere di uomini peccatori, e la sola cosa che noi possiamo fare è di credere nel suo figliuolo, di credere nel suo figliolo. E questo però, fratelli, ci disturba. E questo però, fratelli, non ci piace. Ed ecco che nasce una polemica. Ed ecco che nasce una polemica con Gesù e con questo suo modo di fare. E nasce una polemica intorno alla questione del sabato. Io non la voglio fare lunga questa qui, della questione del sabato. Però leggiamo al versetto 16 che per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato. Che strano, una persona zoppa, una persona paralitica, una persona senza risorse, che si trova ai bordi di una piscina, viene guarita, e la gente che cosa fa? Si incaponisce sul fatto che viene guarita in giorno di sabato. Ma quanto ridicoli siamo, ma quanto ridicoli e superstiziosi siamo a ricercare, diciamo, le scuse più evidenti per mettere ostacoli a quello che Gesù fa. E il punto è che questi ostacoli non erano ostacoli dettati dalla legge, ma erano ostacoli dettati dalla tradizione, cioè dall'interpretazione che gli ebrei avevano della legge. Nella legge non è mai detto, trovate voi un passo della scrittura in cui viene detto che di sabato non si poteva portare un lettuccio. Non c'è scritto. C'è piuttosto nella tradizione, che elencava 39 cose che non si potevano fare un giorno di sabato, e fra queste c'era anche il portare il proprio lettuccio. E allora Gesù cos'è che avrebbe potuto fare? Gesù avrebbe potuto fare una lezione di interpretazione della scrittura e dire, ascoltate, siete in errore, perché la scrittura non dice quello che voi dite. Eppure no, Gesù sceglie un'altra via. Non argomenta dicendogli che stavano sbagliando nel leggere la legge, ma lui risponde in un modo alquanto strano. Gesù viene attaccato perché guarisce di sabato e lui risponde in questo modo, versetto 17. Gesù rispose loro, il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero. Vedete, il giorno del riposo, il sabato, era stato dato in Esodo 20, per chi volesse andarlo a leggere, ma aveva delle origini ancora più vecchie, cioè risaliva alla Genesi, dove ci viene detto che Dio aveva creato i cieli e la terra in 6 giorni e che il settimo giorno si era finalmente riposato della sua opera. Il fatto che si era riposato però non significa che lui si fosse ritirato dal compiere ogni opera, perché lui stesso veniva riconosciuto come il Signore e il Sovrano, colui che regge la creazione, colui che è il Signore della storia. Questa era la fede anche degli ebrei. E Gesù sta dicendo, guardate che io non sto trasgredendo il giorno del sabato, io non sto trasgredendo il giorno del riposo, ma io sto operando allo stesso modo di come il Padre continua tuttora ad operare. E per questo i capi sacerdoti volevano ucciderlo, erano così irritati, versetto 18. Per questo i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, c'era questo concetto di violare il sabato, ma perché chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. I giudei avevano capito il nocciolo della questione e quello che era in causa, e Gesù stava affermando di essere Dio, e per questo aveva potere anche nel sanare la vita di quest'uomo paralitico, e questo non entrava nei loro canoni. Ora dobbiamo capire che gli ebrei sono monoteisti, cioè credono in un solo Dio, ma lo siamo anche noi cristiani. Gli ebrei però non avevano la categoria che abbiamo noi di Dio uno e trino. Noi abbiamo l'idea della Trinità, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, entrambi sono Dio, la divinità si compone di 3 persone. Per gli ebrei questo non era concepibile e per loro stava blasfemando, cioè stava dicendo delle cose assurde. Gli ebrei erano zeloti, avevano un zelo forte per la scrittura, ma ironicamente e paradossalmente in questo loro zelo per la scrittura stavano mettendo alle corde colui che è il datore stesso della scrittura, della legge. L'uomo moderno mette Dio sui banchi degli accusati per tante altre ragioni. Mettiamo Dio sul banco degli accusati in nome della modernità, in nome della razionalità, in nome della nostra sensibilità. Gli ebrei lo facevano per un motivo diverso, per il loro zelo nei confronti della scrittura. Il risultato è uguale. Gesù viene posto al margine. E Gesù invece, non abbiamo tempo di leggere i versi 19 a 30, li riprenderò un po' nel tempo che rimane, ma Gesù in questi versi, dal 19 al 30, ci dice fondamentalmente queste cose. Possiamo sintetizzarle con questa frase. Gesù è il figlio di Dio e come figlio di Dio ha autorità sulla vita e sulla morte. E l'unica risposta adeguata a lui è credere nel Vangelo. Brevemente, Gesù è il figlio di Dio, versetti 19 e 20 ce lo dicono chiaramente. Gesù quindi rispose e disse loro, in verità vi dico che il figlio non può da se stesso fare cosa alcuna, se non la vede fare al padre, perché le cose che fa il padre anche il figlio le fa ugualmente. Il padre è uguale al figlio e il figlio è uguale al padre. Gesù sta dicendo, guardate che qui c'è un'impresa di famiglia. Il padre fa delle cose e il figlio le fa perché le vede vedere al padre, così come quando voi a casa fate qualcosa e i vostri figli vi imitano col martello piuttosto che col cacciavite o qualche altra cosa. Questa è un'impresa di famiglia, il figlio è uguale al padre e il figlio è unito al padre. hanno lo stesso status. Ma ci dice anche Gesù, sebbene abbiamo la stessa natura, siamo due cose diverse, siamo distinti, abbiamo ruoli completamente distinti. Perché hanno dei ruoli distinti? Beh, in primo luogo perché esiste un rapporto, una relazione fra il figlio e il padre. Il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che deve fare. Questo è il rapporto fra il padre e il figlio, un rapporto d'amore. E mi dite dove può esserci un rapporto, una relazione d'amore, dove non sono coinvolte almeno due parti? Dio non è Narciso che ama se stesso. Dio condivide il proprio amore nella Trinità, fra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. C'è una relazione, diciamo, fra queste entità, fra questa divinità. Ma c'è anche un... possiamo capire che hanno ruoli diversi se consideriamo appunto i loro ruoli. Il padre è l'architetto, è l'autore della creazione. Il figlio è l'agente della creazione. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui e senza di lui neppure una delle cose fatte esiste. Gesù è colui che ha portato le cose ad esistenza, ma l'architetto è Dio Padre. Ma c'è un ruolo diverso anche nella nostra redenzione. Il Padre è colui che manda, è il mandante. Gesù è colui che viene mandato dal Padre in questo nostro mondo. E attraverso questa relazione si ha una perfetta obbedienza. In questa relazione il Figlio manifesta una perfetta obbedienza al Padre. E proprio per questa perfetta obbedienza viene premiato, viene riconosciuto. E viene riconosciuto nel fatto che lui ha autorità sulla vita e sulla morte. Infatti, come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi vuole. Versetto 21 e poi versetto 26. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Gesù ha un potere enorme. Ci dice la scrittura, Gesù ci dice che ha il potere di dare la vita, ma ancora di più, ci dice che ha anche il potere di giudicare nell'ultimo giorno. Versetto 22, il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio. E poi versetti 27 e 29, egli gli ha dato autorità di giudicare perché è il Figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora, cioè il giorno del giudizio, viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori, e quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita e quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Gesù ha autorità di vita e di morte. E ditemi, che attinenza c'è fra questo e la guarigione dell'uomo handicappato e l'opposizione dei giudei? Vedete, il problema iniziale dei giudei, almeno formalmente, era quello che Gesù non aveva autorità di poter operare in giorno di sabato. E Gesù ha risolto questo problema dicendogli che lui è il Signore del sabato. Non è che ha detto che lui ha autorità direttamente sul sabato trasgredendo la legge, ma che lui è il datore del sabato, il Signore del sabato. E poi fa questa domanda che potremmo liquidare come sciocca: vuoi tu essere guarito? Ma che domanda è? Ma che domanda è? Cioè, se voi siete ai bordi di una piscina come quel paralitico e qualcuno vi viene lì e vi dice vuoi tu essere guarito, la vostra risposta qual è? Ma stai scherzando? Ma ti pensi che sono qui a perdere tempo? Cioè, sembra una domanda di quelle banali, e forse però nasconde una verità che è molto più di un banale, è molto più, e Gesù fa sempre queste domande un po' strane. Non è che forse quest'uomo aveva bisogno di essere salvato della salvezza eterna? Non è che il problema di quest'uomo era quello, la sua condizione non tanto fisica, ma del suo problema spirituale, molto più importante? Gesù lo ritroverà. Gesù lo ritroverà e a un certo punto gli dice, ecco, tu sei guarito, non peccare più che non ti accada di peggio, non peccare più. Anche un'altra affermazione scontata, banale. Chi di noi non pecca? Chi di noi non pecca? Cosa voleva dire? Potrebbe essere il qualcosa di peggio il riferimento al giudizio? Gesù è autore di vita e di morte. Lui è colui che ha in mano la vita e il giudizio. E Gesù sta dicendo a quest'uomo questo. Vedete, Gesù ha autorità sulla vita. E ci piace a tutti quel verso di Giovanni 13 che dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Che bello questo verso. E ci piace perché non ci offende. Ma chi è che si offende davanti al fatto che Dio ci ama? Ma quanto invece siamo offesi davanti al fatto che Dio è il giudice? Dio giudice. Dio giudice ci offende, perché noi per natura ci consideriamo delle persone buone, perché noi per natura vogliamo argomentare che non siamo zoppi, che non siamo paralitici, ed ecco il collegamento con la storia dell'inferno. Noi non siamo quelle persone, o quantomeno Dio sì può essere Dio giudice, ma Dio giudice di quelli che veramente sono cattivi, Dio giudice di un Hitler, di un Bin Laden, di quelli dell'ISIS che vogliono uccidere i nostri fratelli in Iraq o dove altro si trovano. Dio sì che deve essere un giudice, ma di quelle persone cattive, non di noi. Noi siamo delle Madre Teresa, noi siamo dei Gandhi, oppure ci sono anche queste persone, noi lo siamo rispetto a quelli che ci stanno intorno, ci misuriamo e diciamo siamo più giusti dell'altro. Ma capiamo che non andiamo da nessuna parte. Non andiamo da nessuna parte con questo. Non ci piace pensare che Dio è il nostro giudice. Ma è questo quello che dice la Scrittura. Le uniche opere gradite a Dio sono il risultato della sua opera nella nostra vita. Vi rimando a leggere Giovanni 3, 16, 19, 21. Vedete perché il tema della scrittura è molto importante? Perché non possiamo essere giudici di noi stessi? Perché non possiamo stabilire da noi stessi se siamo bravi o cattivi? Se noi non consideriamo la scrittura come rilevante nella nostra vita, tutto quello che abbiamo fatto qua, cioè i 40 minuti quasi di tempo che abbiamo preso, sono del tempo perso, perché sono le idee mie contro le vostre idee. Ma se noi crediamo nella scrittura, allora dobbiamo credere quello che essa ci dice, dobbiamo credere che noi siamo morti nei falli, nei peccati, che noi siamo ciechi, zoppi e paralizzati, dobbiamo credere che Gesù è colui che ha potere di vita e di morte, dobbiamo riconoscere la sua autorità, dobbiamo riconoscere che non c'è nulla di incontaminato del peccato nella nostra vita. E che cosa dovrebbe essere la nostra reazione davanti a questo? Voglio concludere. Che cosa dovrebbe essere? La nostra reazione davanti a questo dovrebbe essere quello che si dice il verso 24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede colui che mi ha mandato, ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. È sorprendente il modo di Gesù. Perché se da un lato ha delle affermazioni che sono molto esclusive, lui è il datore di vita o di morte? Nessun altro. Dall'altro lato queste affermazioni esclusive sono rivolte a chiunque. Chi ascolta, chiunque ascolta la mia parola e crede in colui che ha mandato a vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico che l'ora viene, anzi è già venuta, che molti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Cosa vogliamo noi continuare a fare? Stiamo ascoltando la voce di Dio? Vogliamo ritardare? Possiamo, ma a quel punto ascolteremo la sua voce come voce di giudizio. Non ci sarà altro spazio, non ci sarà altra opportunità, non ci sarà altro tempo. Se noi ascoltiamo oggi quella voce, essa può essere per noi una voce di salvezza. L'Apostolo Paolo ci dice dove si sta muovendo la storia e ci dà una prospettiva. E da questa prospettiva non si sfugge e ci dà anche la condizione di quello che dovrebbe essere la nostra reazione. Filippesi 2. pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte in croce. E Paolo poi continua e dice: perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel suo nome si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio. Fratelli, la storia sta andando lì. Noi cosa stiamo facendo? Ogni ginocchio si piegherà, ogni ginocchio confesserà. La morte e la resurrezione di Cristo sono le due opere dove Dio con mirabile grandezza ha dimostrato la sua gloria. E per questo il verso 20 parla di meraviglia. Giovanni 5, versetto 20. Perciò il Padre ama il Figlio e gli ha mostrato tutto quello che egli fa, e gli mostrerà opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Quali sono queste opere maggiori di queste? Si aspettava di fare miracoli ancora più grandi, della guarigione di uno zoppo intorno a una piscina? Quali sono queste opere davanti al quale meravigliarsi? È la croce, fratelli. È la croce, la risurrezione di Cristo, il posto dove possiamo meravigliarci di come Dio ha posto una soluzione ai problemi dell'uomo. Un giorno ogni ginocchio si piegherà. Tutti lo conosceranno e sentiranno la sua voce. La questione è: lo conosceremo come il donatore di vita o come il giudice autorevole? Come lo conosceremo? Chi ascolta la mia parola e crede colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Inchiniamo il nostro capo. Signore eterno Dio, tu non hai mai avuto un inizio e tu non potrai avere mai una fine. Tu sei l'Alfa e l'Omega. Questo crediamo, Signore, perché tu ce lo hai rivelato. I nostri cuori sono ricolmi di gratitudine per averci aperto gli occhi e fatto vedere che Gesù Cristo è il tuo eterno Figlio, generato e non creato, e che tu, o Padre, e Lui, tuo Figlio, siete un solo Dio. Signore, noi tremiamo al pensiero di portare queste gloriose verità sulle nostre labbra, per paura di disonorarti con parole inadeguate. Signore, ma vogliamo parlare. Dobbiamo lodare te. Il silenzio sarebbe per noi una vergogna. Le rocce stesse griderebbero. Tu devi essere lodato per ciò che sei nel mondo, che tu hai fatto. Dobbiamo ringraziarti perché ci hai fatto assaggiare e vedere la gloria di Gesù Cristo, tuo Figlio. Signore, scaccia dalla nostra mente ogni pensiero mediocre su Cristo. Satura le nostre anime con lo Spirito di Cristo e della sua grandezza. Allarga, Signore, la nostra capacità di essere soddisfatti con tutto ciò che siamo in Lui. Quando, Signore, la carne e il sangue sono impotenti, rivelaci Cristo e accresci la nostra attenzione e il nostro affetto per la sua verità, la sua bontà, la sua bellezza. Che ciascuno di noi, ricco o povero, sano o malato, possa essere trasformato e diventare una eco della sua eccellenza nel mondo. Nel nome di Gesù noi ti preghiamo. Amen. Amen.